ci apprestiamo a commentare ancora Marco. Come al solito iniziamo con una preghiera e questa volta recupero una preghiera che abbiamo già detto negli scorsi incontri, ma mi piace molto, la recupero, la leggo anche stasera. Signore nostro Dio, aiutaci ad emergere dalle tenebre verso la luce, rischiare il nostro cuore con la conoscenza, donaci la luce che ci guidi verso di te. Signore Dio nostro, metti luce nel nostro cuore, nel nostro sguardo, nelle nostre parole, davanti a noi, dietro a noi. Metti luce nell'anima nostra, inondaci di luce, dilata il nostro cuore, aiutaci a vivere nella luce e nella bellezza della tua verità. Signore nostro Dio, Dio della luce, vi sia luce nella nostra vita, luce nella nostra morte e nel giorno della resurrezione. Amen. E di luce ne abbiamo bisogno per contemplare il mistero che ci viene proposto questa sera. Siamo al capitolo 14, ovviamente. I versetti su cui vogliamo fermarci stasera sono parecchi. Quindi siamo a capitolo 14, versetti che vanno dal 32 al 42. In realtà la scorsa volta abbiamo, lo prenderei dal 26, perché la scorsa volta siamo arrivati al 25. Quindi in realtà leggiamo dal 26 al 42, il capitolo 14 di Marco. Leggo magari la prima pericope, 26-31. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Eravamo arrivati qui la scorsa volta. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità, io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli, con grande insistenza, diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Raccolgo soltanto due spunti di questa pericope, perché poi vorrei fermarmi invece sul 32-42. Gesù dice: quando sarò risorto vi precederò in Galilea. Bisogna tenere presente che cos'è la Galilea, cosa si intende per Galilea. Forse abbiamo già incontrato nei nostri incontri, è un termine, diciamo, vocabolo tecnico nel Vangelo. Significa precisamente il quotidiano, là dove si vive la vita. Questa è la Galilea, Galilea delle genti, no? Galilea dove c'è la confusione, dove c'è commercio, dove c'è vita, dove c'è il mercato, dove c'è la vita. E credo che sia bellissima questa affermazione che poi ovviamente verrà ripresa quando Gesù risorgerà. Ma credo che sia veramente bellissimo pensare che il Gesù risorto ci precede nel nostro quotidiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che noi viviamo nella nostra vita quotidiana è già inzuppata, è già imbevuta dal risorto. Vi precedo in Galilea. Non dice vi attendo o arriverò anch'io, vi precedo. E questo è veramente un verbo grandioso. Quindi ogni cosa che, poi lo diremo anche dopo, ma ogni cosa che noi viviamo, lì Cristo c'è già stato. L'ha già vissuta, lui c'è già. Scendessimo anche all'inferno della nostra Galilea quotidiana, lui ci ha già preceduto, ci sta già aspettando con le braccia aperte. E questo è bellissimo, eh. Ecco, allora poi interviene Pietro, il solito Pietro, che rappresenta un po' tutti noi, e Pietro dice a Gesù: ma guarda, se tutti, perché lui prima ha detto tutti rimarrete scandalizzati, tutti. Cosa vuol dire? Scandalon è un termine greco, significa pietra d'inciampo. Quindi vuol dire la mia morte, che fra poco voi vivrete, sarà per voi pietra d'inciampo. Voi cadrete su questa pietra, non rimarrete in piedi. Mi lascerete solo, mi abbandonerete. E Pietro dice, lo faranno tutti, è vero, ma io no. Ma io no. E Gesù qui prevede questo, il tradimento di Pietro che avverrà. Ora, sul fatto che Gesù abbia predetto la cosa, mi sembra, Gesù non è un mago, ecco, stiamo attenti, sulle previsioni di Gesù bisogna stare molto attenti nel Vangelo. Sono tantissimi posti in cui Gesù è come se prevedesse il futuro. No, non prevede, Gesù non prevede il futuro, ovviamente. Probabilmente tutto questo è avvenuto il tradimento di Pietro, è avvenuto l'averlo lasciato solo, e la Chiesa, ovviamente, che 60-70 anni dopo, ripensando a quegli episodi, scrive, o meglio 30-40 anni dopo, ecco, scrive queste cose, quindi con il senno di poi, ecco, le scrive. Però a noi interessa proprio questo tradimento di Pietro, che poi noi analizzeremo quando ci arriveremo, perché poi c'è, vi ricordate, ricordate Pietro che nel cortile della donna, della serva, rinnega Gesù 3 volte, ecco. Ma a me, dicevo, interessa i versetti, adesso era soltanto per fare, per non lasciare nulla in sospeso, ma vorrei fermarmi con attenzione con voi sulla pericope che va sotto il nome di al Getsemani, cioè l'ultima notte di Gesù. Questa è l'ultima notte di Gesù. Poi verrà ucciso all'alba, verrà arrestato e poi ucciso nel pomeriggio. Importante, l'ultima notte di Gesù. Ma cosa vuol dire l'ultima notte di Gesù? che poi non ci sarebbero più state notti. La notte è un altro termine tecnico, ovviamente, nel Vangelo, come Galilea delle genti. Notte vuol dire dramma, notte vuol dire disperazione, notte vuol dire solitudine, notte vuol dire la notte dello spirito, la notte, no? Da che mondo è mondo la notte ha sempre avuto questo significato simbolico molto negativo, no? Ecco, dopo questa notte non ci sono più notti. Perché con la sua morte e risurrezione, no? Canta anche Tesè, questa notte non è più notte. Ogni notte, ogni nostra notte non è più notte, dopo l'ultima notte di Gesù. Questo è il significato. Giunsero ad un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli, sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro, la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui, vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva, Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro, Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate, pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro, dormite pure, riposatevi, basta. È venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco. Colui che mi tradisce è vicino. È un testo molto importante, questo. Molto bello. Anzitutto giunsero a un podere chiamato Getsemani. È il luogo del frantoio. Getsemani vuol dire proprio luogo del frantoio, dove venivano spremute le olive per ottenere l'olio. Ora, non è un caso che Marco ricordi il nome. Perché non è un caso? Perché chi è che viene spremuto adesso? Il Cristo. E cosa esce dal Cristo? L'essenza. Sulla croce verrà, sull'albero della croce verrà spremuta il grappolo della vita che è Cristo. Quindi vedete un primo elemento importante, la scena che avviene nel luogo del frantoio. È importante che Gesù venga preso, stritolato, triturato, distrutto, masticato. Ma, ecco un altro elemento importante, questo, il Getsemane lo abbiamo al 32, al 33 un'altra indicazione importante, ecco Marco ormai abbiamo imparato dopo anni che tutto quello che dice non lo dice così, cioè, ha tutto un significato profondissimo, il significato perché prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, perché loro tre? Vi ricordate dove già li prese insieme tutti e tre? Prese con... li portò su un monte, no? Che tra l'altro è il centro del Vangelo di Marco. Voi sapete che Marco non ha la resurrezione, il Vangelo di Marco non ha la resurrezione, però ha la trasfigurazione, quella è la resurrezione. E quindi se Marco adesso recupera questo trittico di persone, Pietro, Giacomo e Giovanni, vuol dire che c'è un riferimento alla trasfigurazione, che vedremo dopo. Però intanto altro termine importante. Poi al 34 dice, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui, in realtà andrebbe tradotto più letteralmente con dimorate qui, le traduzioni purtroppo lo sappiamo sono un po', dimorate qui, e vegliate. Vegliate vuol dire tenete gli occhi ben aperti, guardate bene, contemplate, questo vuol dire vegliare. Non vuol dire solo stare svegli, Vegliare ha una portata molto importante. Cosa sta succedendo? Sta succedendo, qui siamo veramente all'apice dell'agonia di Gesù. Si sta verificando il male per eccellenza. Questa è una situazione drammatica, è una situazione, Gesù lo dice, cominciò a sentire paura e angoscia, sta percependo un vuoto esistenziale impressionante, si sente abbandonato anche da Dio. Veramente qui Marco sta dipingendo una scena drammatica. Qui il male sta trionfando, ma non sta trionfando sul colpevole, sta trionfando sull'innocente. Cioè il male, quando si scatena sull'innocente, è ancora più male. Non c'è colpa, non c'è nulla. Ecco, è importante percepire la drammaticità del momento. E Gesù dice, in questo momento di male, di terrore, di vuoto, di angoscia, di disperazione, di abbandono, voi tenete gli occhi aperti, cioè guardate bene quello che io sto vivendo. Guardate che lo sta dicendo a noi, lo sta dicendo a noi, siamo noi i suoi discepoli. Guardate questa scena. Come io la vivo. Si dice che Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila, stesse un'ora ogni giorno su questo brano evangelico, solo su questo, poi entrare in preghiera. Poi vediamo perché. Ma i discepoli, di fronte a questa scena del massimo male, dormono. Quante volte dormono? 3 volte. 3 è un termine tecnico, anche questo. Vuol dire infinite volte, sempre. Cioè noi teniamo gli occhi chiusi quando il male, quando la disgrazia, quando il non senso, quando la violenza fa capolino nella nostra vita. Noi chiudiamo gli occhi. Non so se avete presente dei bambini, no? I bambini piccoli, che quando sta succedendo qualcosa, no? Chiudono gli occhi, no? Come se chiudendo gli occhi scomparisse il mondo, no? Oppure come lo struzzo che mette, no? Ecco, noi siamo così, noi chiudiamo gli occhi di fronte. Ecco, Gesù è qui che vuole portarci. Non chiudete gli occhi, non nascondetevi, cioè non abbiate paura quando tutto questo vi accadrà. Perché? Perché voi li avete tenuti aperti su quello che io sto per vivere. Cioè, vedendo come lui sta vivendo quella situazione, impariamo a non avere paura quando tutto questo male, questa tragedia, può capitare anche a noi. Non chiudete gli occhi, apriteli, perché lì c'è qualcosa di grande. Lì c'è qualcosa di grande. Dimorate lì. Dimorate lì. Non fuggite. Nella vostra tragedia, ognuno le sue, non fuggite, non chiudete gli occhi, dimorate lì. Perché? Perché ormai non c'è più notte. Perché per quanto maligna possa essere quella situazione, non ha più potere su di voi. Perché in quella situazione c'è il figlio che l'ha già vissuta quella situazione. Perché Gesù, il figlio, Dio, ha vissuto tutto quello che ha vissuto in quella notte, grazie a questo adesso abita e dentro a tutte le mie situazioni di morte, di angoscia, di non senso, di disperazione. Ecco perché è importante leggere questo brano come Teresa, perché quando ci succede noi sappiamo che lui è dentro, perché l'ha già vissuta, e l'ha vissuta non solo per sé, per tutti, perché siamo tutti figli nel figlio, siamo tutti una cosa sola nel figlio. Ma se chiudiamo gli occhi su questa pagina di Vangelo, chiuderemo gli occhi anche sulle nostre situazioni quando ci cadranno addosso. Quelle drammatiche, angosciose, disperate. E invece no. E vi invito a leggere un brano, voi sapete che la scrittura si comprende con la scrittura, no? Dicevano i padri. C'è un passo della lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetti 7-10, che sono molto importanti questi versetti. Lettera agli Ebrei, l'autore della lettera agli Ebrei ricorda la passione di Gesù. Non sappiamo chi sia l'autore della lettera, per un po' è stata attribuita a Paolo, ma probabilmente era un'omelia della Chiesa primitiva. Ebrei dice: nei giorni della sua vita terrena, Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Probabilmente sta pensando proprio a questi episodi. A Dio che poteva salvarlo dalla morte. E per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Strano, Gesù è morto. Perché venne esaudito? Per il suo pieno abbandono. Ora, in greco c'è un termine che se voi leggete 10 Vangeli, 10 traduzioni diverse, riporteranno appunto traduzioni diverse, non ce n'è una che coincide. La CEI del 2008 traduce appunto per il suo pieno abbandono, ma voi troverete anche per la sua pietà, per la sua cautela, per la sua riverenza. Ecco, non si sa bene come tradurre quel termine greco. Comunque fatto sta che per quella cosa lì viene esaudito. È molto bella la traduzione che offre Fausti. Fausti dice: per averla presa bene. È bellissimo. Per averla presa bene venne esaudita. Ma presa bene a cosa? Per averla presa bene cosa? Questa sofferenza, questa esperienza drammatica che stava vivendo. Per carità, Gesù si è angosciato, gridò, morì, ma fu esaudito perché prese bene l'angoscia, la morte, le lacrime, le grida. Il male c'è, La sofferenza c'è, le lacrime ci sono, la tragedia capita, la realtà è quella che è. E Gesù l'ha vissuta come tutti, in fondo. Gli è capitato anche questo. Quindi il problema non è che ci sia il male nella nostra vita. Il problema è come lo affrontiamo, come lo viviamo. Ecco Gesù l'ha presa bene, l'ha vissuta bene. Ma come l'ha vissuta Gesù quell'esperienza drammatica? Chiamando Dio, Padre. È quello che c'è dopo. Abba, Padre. Cioè, ha vissuto il limite, e per lui era veramente l'esperienza limite per eccellenza, talmente limite che era anche abbandono, l'esperienza dell'abbandono del Padre, esperienza di morte, esperienza di angoscia, di vuoto, di pensate al male peggiore. Lui in questa situazione di limite l'ha vissuta come esperienza di comunione. Si è giocato tutto lì. Ha detto Abba. Poteva vivere quell'esperienza di limite come una maledizione, come una bestemmia e come una rottura. Ha scelto l'altra parte e ha detto Padre. Allora la nostra vita può conoscere veramente l'esperienza della tragicità, del non senso, dell'angoscia profonda, anche della disperazione. Ma è come la viviamo che fa la differenza. È il momento in cui si rischia il tutto per tutto. E anche senza capire si dice Abba. Papà, poi lo vedremo, papà. E si impara, lo dicevamo forse al ritiro sul Padre Nostro, si impara a dire padre, si impara a dire papà, si impara a conoscere chi è Dio per noi in queste situazioni, in queste. Altrimenti, quando tutto va bene, è facile dire padre. Conoscere Dio, cosa vuol dire? Cioè, è quando stai precipitando che sperimenterai qualcuno che ti tira su, che ti blocca. Cosa vuol dire fare l'esperienza della salvezza? Chi è che può fare l'esperienza della salvezza? Chi sta negando sa cosa vuol dire essere salvati. Solo chi ha provato cosa vuol dire annegare sa cosa vuol dire essere salvati. Chi è che sa cosa è la salvezza? Più io o un profugo che stava morendo al largo di Lampedusa, che poi viene salvato da due braccia? Chi è che ha fatto esperienza della salvezza? Lui sicuramente, non io. Capite? Gesù, possiamo dire, che è nato quella notte come figlio. Quella notte è stato partorito un figlio. Questo è il vero Natale. Quello lì è il vero Natale di Gesù. Quando, nel momento di massimo abbandono, di massima aridità, di massimo male, si è affidato. Allungato le braccia nella speranza che qualcuno lo salvasse, lo tirasse su. E ha detto Abba. E guardate che questo Abba è la prima e unica volta che torna in tutto il Vangelo, in tutti i quattro Vangeli. Solo Marco ricorda. Ed è interessante che Gesù non lo dice nel Padre Nostro. Quando Gesù insegna il Padre Nostro, non dice quando pregate dite Abba. Dice Pater. Pater in greco. Ma adesso non lo chiama padre, lo chiama Abba era il termine, solo i bambini potevano rivolgersi al padre con questo termine, solo i bambini piccoli. Poi non era più permesso neanche ai bambini quando crescevano, perché era troppo intimo. E lui lo usa adesso, proprio come un bambino che sta negando e grida papà, e fu esaudito, è morto, ma certo, la salvezza non è essere salvati dalla morte, la salvezza è una cosa di molto più forte, sapere che in questa morte c'è qualcuno che ti recupera e fa sì che la morte non sia l'ultima parola sulla tua vita, questa è la salvezza. Perché se qualcuno ti salva dalla morte, poi morirai di nuovo. La salvezza è sapere che la morte non è l'ultima parola della tua vita, ma soltanto la penultima. Questa è la salvezza. Ecco, è molto bello allora, dopo averla presa bene, è questo che ci salva. Allora, io credo che ci interroghi veramente questo. Ecco perché è importante tenere gli occhi aperti su questo. Ecco, Gesù dice, guardate, guardate come lo sto vivendo questa angoscia. La prendo bene. Perché anche voi possiate prendere bene ogni vostro limite. Anche perché anche voi sappiate un domani che quando conoscerete il limite, quello non sarà la rottura, ma sarà l'incontro con la vita, e più sarà profondo il limite, più Dio lo abiterà. Però la domanda che dobbiamo farci forse è proprio questa, no? Come lo prendiamo, come le prendiamo le nostre ferite? Quelle che ci portiamo dentro, quelle inferteci, quelle provocate, quelle subite. Come prendiamo le nostre malattie, le nostre morti, la nostra morte? Come la prendiamo? Pensiamo che anche noi, che sarà nel momento della comunione, sarà un'occasione di comunione, lo crediamo? Oppure pensiamo che è il momento in cui Dio ci sta abbandonando. Paolo farà propria questa mentalità, entrerà in questa logica quando in Romani 8 dirà tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. No? Lo dice in altre parole, ma il significato è questo. Ecco, veramente allora Gesù è nato in quella notte, è nato come figlio in quella notte, è nato come figlio, perché prima avrà detto padre tante volte, pensate quante volte Gesù ha pregato, adesso forse lo ha detto da figlio, perché non aveva, boh, Fausti dice, gli rimaneva il suicidio, doveva decidersi. Perché quando c'è la disperazione, cosa fai? È importante, pensate al grido di Gesù sulla croce, no? Gesù sulla croce, due evangelisti, tolto Giovanni, ecco, ma i sinottici, per due sinottici Gesù grida il Salmo 21, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato. Ma c'è un evangelista che ricorda invece Luca, che non mette in bocca a Gesù questo grido, usa un altro salmo, gli mette in bocca un altro salmo: Padre, nelle tue mani mi consegno. Vanno letti assieme, ovviamente, questi due, no? È importante che sono due tradizioni. Nel massimo dell'abbandono, Gesù si abbandona, capite? Quando nel massimo della percezione dell'abbandono, Gesù tenta il tutto per tutto e si abbandona. Questa è la fede, questa è la fede. Quando le cose vanno bene è facile affidarsi. Ma il versetto 37, di fronte a questa scena dove i discepoli avrebbero potuto vedere cosa vuol dire prenderla bene, dormono. Ma certo, non possono fare il problema di prima, no? Nel massimo, perché anche per loro crolla un mondo, crolla tutto. Chiudono gli occhi, come i bambini. Ecco, pregate, vegliate, pregate per non venire in tentazione, per non entrare in tentazione. La tentazione qual è? La tentazione è quella di chiudere gli occhi di fronte al nostro male. Questa è la tentazione. E invece no, teneteli ben aperti, perché quello che voi vivete, dice Gesù, io l'ho già vissuto e l'ho vissuto per voi, perché voi possiate tenere gli occhi aperti. Ed è molto bello, infatti, guardate come va a finire. Questa cosa succede per tre volte. Poi venne per la terza volta, quindi dopo infinite volte, finalmente arriva loro, dice, adesso dormite pure e riposatevi. Perché? Dice, adesso che io ho vissuto tutto questo, cioè adesso che io ho fatto esperienza del Padre, mi sono affidato al Padre, e il Padre ha permesso che questa notte non fosse più l'ultima notte, cioè ha fatto sì che questa notte non fosse la notte definitiva, per il fatto che io adesso ho abitato tutte le vostre notti, voi potete dormire. Guardate che molto bello questo, eh? Adesso voi nelle vostre situazioni drammatiche potete dormire tranquilli e sereni come un bambino in braccio a sua madre. Infatti dice, riposatevi. Cioè, grazie a quello che Gesù ha vissuto, adesso noi possiamo dormire, cioè riposare tranquilli e sereni, perché sappiamo che questa situazione drammatica non sarà la fine. Che proprio questo limite più grande, che è addirittura la nostra morte, sarà l'occasione per una vita grandiosa, per un abbraccio, per la salvezza, che lì dove sarà più forte il mio limite, lì sarà più forte l'incontro con Cristo, con l'amore. Anzi, non solo, che lì dove sarà più profonda la notte è premessa di un'alba di resurrezione. Infatti, cosa dice? Al versetto 42, alzatevi. Viene usato il verbo della resurrezione. Potete risorgere. Cioè, se voi tenete gli occhi aperti su quello che io ho vissuto per voi, se voi tenete gli occhi aperti sull'opera di Dio, sulla mia vita, che nel mio limite massimo ha permesso il massimo del bene, cioè la risurrezione e la salvezza, adesso voi potete riposare tranquilli perché avrete la vita risorta in tutti i vostri limiti, le vostre tragedie, i vostri peccati. Alzatevi, alzatevi. Bellissimo, bellissimo. Allora di cosa possiamo avere paura? Di cosa? Se tutto ciò che ci capita sarà possibilità dell'incontro. Di cosa? Dormite, riposatevi, svegliatevi. Sono tre verbi, sembrano in contraddizione, invece è proprio l'opera della salvezza, è questa. Ecco perché dicevo è importante che questa fosse l'ultima notte di Gesù. Semplicemente perché poi ogni notte non avrà più un potere assoluto sugli uomini. Ecco, cosa vuol dire vivere da risorti? Alzatevi. Vivere da risorti, occhio, non sta dicendo che risorgeremo, Gesù non dice mai che risorgeremo. Gesù vuole portarci a credere che noi viviamo da risorti. Vivere da risorti è sapere che in ogni male che noi possiamo provare è ormai presente Lui come risorto. Che la morte non ha più potere. Chi vive questa consapevolezza, capite che non ha più paura di nulla. Bene, era questo un po' un breve commento di questi versetti che sono un po' centrali della passione, perché questa la passione è proprio cosa vuol dire la passione? La passione è la passione che Dio nutre nei nostri confronti, questa è la passione di Dio, di Gesù, è l'amore passionevole che è appassionato che Dio ha verso di noi. Possiamo chiudere con una preghiera, e la preghiera che facciamo a Maria, eleviamo, rivolgiamo a Maria. Chissà quante volte Maria nella sua vita, anche di fronte all'incomprensione, alla sofferenza, al non capire, si è affidata al suo Dio ed è stata esaudita anche lei. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.